Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, buon pomeriggio con una nuova puntata di Palla in tribuna. Oggi è martedì, si avvicina, per modo di dire, ma comunque tecnicamente si avvicina alla partita del giorno di Santo Stefano delle 12:30 con il Crotone. Almeno speriamo che si avvicini, perché insomma ne parleremo, state leggendo, ci sono stati rinvii per Covid in Serie B, quelli di Benevento, Monza e di Lecce Vicenza. È rinviata anche la partita tra Salernitana e Udinese in Serie A, quindi insomma incrociamo le dita. Per ora, almeno sul fronte Parma, ovviamente non ci sono novità di questo tipo e speriamo che sia sempre così, ma bisogna tenersi un po' pronti a tutto, ai noi. C'è intanto, e ve lo do subito, forse qualcuno l'ha già letta sui siti, quello della Gazzetta di Parma ha dato questa notizia alle 11:34 di questa mattina: Maxim Bousy è stato ceduto. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, quindi sì, tecnicamente è una cessione per Bousy, terzino belga che devo dire insomma non è che non andrà via da Parma lasciando un grande ricordo. Nel mercato di gennaio si trasferirà in Francia allo Stade de Reims, scritto Reims, che qualcuno ricorderà almeno dagli studi scolastici essere la città dove venivano incoronati i re francesi. Ebbene, lo Stade de Reims, che milita in Ligue 1 fra l'altro, si è preso Maxim Bousy e noi insomma credo che difficilmente qualcuno se ne possa dispiacere, perché il suo rendimento non ce ne voglia, ma è stato al limite del disastroso sia in Serie A che in Serie B, tra l'altro pagato molto dalla società, circa 7 milioni tra, non mi ricordo se era ancora settembre, era già inizio ottobre del 2020, sicuramente uno forse l'acquisto più, o diciamo così, meno azzeccato, mi posso tranquillamente spingere a dire questo, di quella gestione, di quella finestra di mercato dove il DS, lo ricordiamo, era Marcello Carli. Arrivarono altri giocatori che non si sono ancora espressi in modo particolarmente positivo, qualcuno sì, sugli altri evidentemente si può avere un po' più di pazienza. Bousy, devo dire che le sue occasioni le aveva avute anche quest'anno, ma non ha veramente mai convinto, tanto per essere teneri. Fra l'altro vi ricordo subito il numero al quale scriverci, SMS e WhatsApp, è il 333 92 00 170. Insomma, una settimana diciamo di lavoro magari un po' più disteso, almeno nel morale, per il Parma dopo la vittoria con l'Alessandria. Vittoria però alla quale è necessario dare continuità il giorno di Santo Stefano contro il Crotone, e magari, possibilmente, tutti lo speriamo, però insomma non vogliamo troppo, ma con i desiderata il 29 dicembre. Però arriva al Tardini, due impegni al Tardini, e questo è buono, perché comunque non dover fare trasferte in un periodo così ristretto è un fatto positivo per il Parma. Il 29 dicembre arriva il Frosinone, che tra l'altro ora occupa l'ottavo posto, il primo valido per i playoff. Ho provato a fare un po' un'analisi della classifica, della situazione nel servizio, dopo però torneremo a parlare con il nostro primo ospite anche del fattore Covid, perché poi questo potrebbe andare a influenzare lo svolgimento del campionato. Però ora sentiamo appunto il servizio.
Battere l'Alessandria e poi il Crotone, si diceva, per scavare un solco fra il Parma e la zona play-out. Il primo passo è stato fatto, il secondo andrà compiuto nel giorno di Santo Stefano, quando al Tardini arriveranno i calabresi. Ma specialmente ora, scacciato al Moccagatta l'incubo di vedersi raggiunti dall'Alessandria, nell'ambiente crociato si torna con fiducia a guardare in su alla zona play-off. L'ottavo posto ora occupato dal Frosinone, che ha 5 punti in più della squadra di Iachini e che verrà al Tardini mercoledì 29 nell'ultimo impegno prima della sosta. Appena una decina di giorni fa il tecnico dei crociati aveva detto di non guardare la classifica, ma di pensare a giocare e vincere una partita alla volta per poi tirare le somme a marzo. Inevitabile però iniziare fin d'ora a fare calcoli e immaginare come sarebbe ancora più dolce la graduatoria se Buffon e compagni dovessero raccogliere bottino pieno nelle prossime due uscite al Tardini. Facile a dirsi, meno a farsi. Il Parma non vince 3 partite consecutive dal campionato di Serie B 2017-2018, quando fra il 25 marzo e il 7 aprile la squadra di D'Aversa sconfisse Foggia, Avellino e guarda caso proprio il Frosinone, con un 2-0 che alla fine risultò decisivo per differenza reti nell'agguantare il secondo posto che valse la promozione in A. secondo posto che oggi è occupato dal Brescia con 34 punti, 11 in più dei crociati, un distacco proibitivo considerando anche la quantità di squadre nel mezzo. Dice bene Iachini, pensare ad una partita per volta, la cura del tecnico marchigiano sembra dare i risultati auspicati, per fare i conti in fondo ci sarà tempo.
Palla in tribuna.
Eh sì, ci sarà tempo e tra l'altro l'ho accennato prima, bisogna anche fare i conti appunto con l'andamento della pandemia, perché ci sono già state delle partite rinviate in Serie B. Ce n'è una, quella fra Salernitana e Udinese, rinviata in Serie A. Ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, ci sono, allora ovviamente tutti incrociano le dita affinché si possa giocare regolarmente il 26 e il 29 dicembre, altrimenti la Lega Serie B avrebbe già trovato delle alternative, vero?
Sì, allora giovedì c'è questa assemblea che dovrà appunto decidere in merito all'eventuale slittamento delle prossime due giornate in programma il 26 e il 29 dicembre. La linea per ora della Lega è quella di confermare il calendario originario, come del resto è avvenuto in Premier, dove ieri i club si sono riuniti e hanno deciso appunto di confermare appunto il calendario del Boxing Day. In alternativa la prima ipotesi è quella di recuperare le partite il 6 e 9 gennaio del 2022, che precederebbero poi di una settimana quella che sarebbe dovuta essere la ripresa del campionato con la sosta invernale, appunto il 15 gennaio, nel caso del Parma ci sarebbe la trasferta poi in casa del Benevento. Quindi c'è questa doppia opzione sul tavolo, la sensazione è che se la situazione non dovesse precipitare si andrà a confermare il programma iniziale, quindi Parma in casa col Crotone il Boxing Day alle 12.30 e poi il 29 il bis alle 14 contro il Frosinone. È chiaro che poi è una situazione assolutamente fluida e in divenire, insomma giovedì sarà la giornata cruciale per capire se il campionato di Serie B sarà costretto a fermarsi nuovamente, come del resto era già avvenuta nella passata stagione con i casi del Pescara che avevano comportato poi uno stop al campionato per 10 giorni nel mese di aprile.
Certo Marco che se l'alternativa a un eventuale stop nelle date 26 e 29 per Covid è quello del 6 e 9 gennaio, saremmo comunque molto al limite secondo me.
Molto al limite. Io credo che proprio per questo probabilmente la Lega sembra propenda più per una conferma e capire un po' quali partite si potranno giocare. Chiaro che situazione più complicata è quella riferita al Monza, che ha molti casi positivi e attualmente è in quarantena, quindi non si può allenare. Ci sono casi, abbiamo visto nel Lecce, con il rinvio della partita col Vicenza, praticamente a un paio d'ore dal fischio di inizio, quindi con anche un viaggio della formazione veneta a vuoto in Salento. E poi altri casi ci sono stati tra le file del Pisa, della Spal, adesso in Serie A anche il caso che riguarda appunto la Salernitana, quindi una situazione sicuramente in divenire che sicuramente impone delle riflessioni, tanto che questa riunione di giovedì è stata proprio indetta appositamente, si parla proprio di un'assemblea straordinaria dei club delle società di Serie B, però chiaramente poi vincerà la maggioranza e capiremo lì quali sono le intenzioni delle varie società, se appunto tenere in piedi queste due giornate molto ravvicinate o se spostarle, farle slittare, potrebbero semplicemente anche essere rinviate senza poi fissare una data per i recuperi, ecco. Quindi anche se, ripeto, la prima opzione è proprio quella di giocare e in caso contrario fissare il 6 e il 9 i recuperi.
Eh sì, Ampo 60, il nostro radioascoltatore appunto ti fa eco, dice appunto per l'emergenza Covid il governo deciderà giovedì su eventuali restrizioni nazionali, compresi i campionati di calcio, e poi c'è l'assemblea di Lega. Speriamo che non sia un'altra situazione che penalizzi il Parma, dice Ampo 60, perché tra l'altro non abbiamo avuto dei buoni precedenti col Covid. Invece un altro radioascoltatore, un po' anche ironicamente, dice secondo me sarebbe un bel vantaggio se sospendessero le prossime due giornate, così si potrebbe fare una preparazione perfetta. No dai, noi non ce lo auguriamo, anche perché comunque Marco, andiamo al calcio, il Parma dopo una fase di rodaggio iachiniano, diciamo così, insomma ha espresso, non voglio dire un buon calcio, perché oggi un buon calcio uno pensa chissà quale calcio spumeggiante, che poi tra l'altro qualcuno mi deve anche trovare la squadra che lo mette in pratica, però ha espresso un calcio di categoria, un calcio efficace, insomma il Parma è in crescita indubbiamente.
Assolutamente, penso che ad Alessandro si sia vista la classica squadra iachiniana, come l'hai definita tu, concreta, che bada appunto alla sostanza, che concede poco in difesa e che riesce anche a essere cinica davanti, che forse era il vero limite delle prime partite a gestione di Achini, dove effettivamente dietro non si è mai subito troppo, anche se qualche disattenzione qua è costata anche cara, ma davanti si faticava terribilmente a costruire e a concretizzare. Diciamo che ad Alessandro non sono arrivate occasioni di gol a Bizzeff, però insomma due gol nel primo tempo con due pregevoli giocate, con una crescita insomma, anche individuale di alcuni elementi chiave, perché è indubbio che la prestazione, faccio un nome su tutti, di Schiattarella ad Alessandro abbia sicuramente innalzato il tasso tecnico del centrocampo del Parma e abbia permesso poi alla difesa di soffrire di meno e anche al centrocampo di rendersi anche più utile per le ripartenze e le azioni offensive. E poi la sensazione che Iachini abbia trovato la quadratura del cerchio in un 3-5-2 che esalta le caratteristiche sia del collettivo che dei singoli. Chiaro che, lo dico subito a scanso di equivoci, bisogna stare molto coi piedi per terra, perché ci ricordiamo cosa è successo dopo gli altri due filotti, mini filotti di questo campionato, quindi all'inizio con Benevento e Pordenone, poi successivamente con Cittadella e Vicenza. Insomma, si era già parlato tante volte di svolta, perché anche in quelle situazioni il Parma aveva sicuramente mostrato un atteggiamento, uno spirito da Serie B. È chiaro che poi dopo non sono seguiti altrettanti risultati positivi, quindi ora la vera impresa di Iachini sarà quella di tenere alta la guardia e di far sì che il gruppo torni a allenarsi ancora più intensamente, perché la vittoria di Alessandra deve essere un semplicissimo punto di partenza che sostanzialmente non si può definire decisiva, ecco, per le sorti del campionato dei crociati. Sicuramente è un segnale incoraggiante per il futuro, ma ancora volte da fare, come si dice.
Eh sì, anche perché poi dopo, a voler fare l'avvocato del diavolo, ma per tenere appunto, come dici tu, la guardia alta, bisogna analizzare, e qui diciamo, prendo la palla da, credo l'abbia scritto anche oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, forse lo diceva anche ieri il collega Marco Balestrazzi qui a Palla in Tribuna. Se analizziamo i gol, il primo nasce da un contropiede, tra l'altro neanche forse sfruttato alla perfezione in teoria, perché dice Paolo Grossi si manda al tiro l'uomo più defilato, poi insomma ci è andata bene con la ribattuta del portiere, quindi il primo gol è nato così, il secondo con un passaggio errato del portiere. È vero che il Parma però ha creato di più, leggevo le statistiche, 10 tiri, poi non tutti nello specchio, però insomma le occasioni ci sono state. Certo è che se Buffon non avesse poi fatto quella parata su Marconi, la partita si sarebbe riaperta pericolosamente. Insomma, Marco, poi con i sei, ma non si fa il calcio, a me piace anche poi commentare quello che succede nel concreto. Però,
Alberto, collegandomi a un discorso che ha fatto sempre Paolo Grossi nell'approfondimento di oggi su Gazzetta di Parma, l'azione dove Buffon compie la parata su Marconi nasce proprio da una combinazione tra Mustacchio e Marconi, sì, che sono stati due ingressi nella ripresa dell'Alessandro. Ecco, la sensazione è che al Parma probabilmente qualche innesto dalla panchina servirebbe. Si è visto anche l'altro giorno Iachini come ha proprio ponderato fino agli ultimi cambi, è stato costretto a farne uno per sostituire l'infortunato Benedicciak e al suo posto è entrato Bonni e non Tutino, quindi la sensazione è che sarà molto importante anche a gennaio lavorare bene non solo sul gruppo dei titolari, ma anche su quelle che poi dovranno essere le seconde linee pronti a essere pronti a essere utili alla causa. Ecco, per far capire che questa Serie B si vince nel primo tempo, ma si vince anche coi cambi, perché soprattutto una società come il Parma, che insomma blasonata, che si può permettere anche un organico ampio, è anche giusto che ne approfitti e quindi anche Iachini possa avere a disposizione quelle alternative in corso d'opera che possano permettergli poi di cambiare la partita. Probabilmente qualche soluzione c'è, ma forse non soddisfa più di tanto il tecnico, che si sta affidando ormai a un 11 abbastanza definito, se insomma escludiamo i soliti 1-2 pallottaggi 11 di partenza, ma che probabilmente deve ancora trovare le giuste risorse su cui puntare a gare in corso dalla panchina.
Allora, Marco Bernardini, ti faccio una domanda che rivolgo anche ai nostri radioascoltatori, che possono scriverci via SMS e WhatsApp. La risposta è al 333-9200-170 e la domanda è se appunto il 3-5-2, come ormai sembra lo schema scelto da Iachini, diamo per assodato questa, qual è secondo te, e lo chiedo anche ai nostri radioascoltatori, la coppia d'attacco titolare?
Questa è una bella domanda. È chiaro che di primo acchito ti direi in inglese Tutino, perché Tutino ti ha dimostrato di poter giocare accanto a una prima punta, tra l'altro quella di inglese è sicuramente più di movimento rispetto a quello che fu Juric l'anno scorso alla Salernitana. Non ti nego che a gennaio, con un inserimento eventualmente di una mezzala di un certo livello, non è escluso che Iachini possa ripetere l'esperimento già fatto a Palermo quando avanzò Vázquez nel ruolo di seconda punta accanto ai tempi c'era Dybala, oggi potrebbe esserci Inglese, quindi avere un basket con meno ancora meno compiti in fase difensiva e una più libertà di manovra magari attorno alla punta di riferimento in mezzo potrebbe non essere una cattiva idea. Ecco, questo però chiaramente presuppone l'arrivo di un centrocampista, ecco, quindi è chiaro che al momento Vázquez è indispensabile nel ruolo di mezzala, con ovviamente la licenza di creare. Credo quindi che si parta da un presupposto Inglese Tutino, eventualmente Inglese Vázquez. Non me ne voglia Benedita, che sta facendo molto bene, secondo me come spirito di sacrificio rappresenta un esempio anche per i compagni, perché è un giocatore che comunque si è calato benissimo nella nuova realtà, nella categoria. È chiaro che non possiamo forse dare troppe responsabilità a questo ragazzo che al suo primo campionato italiano sta facendo una signor figura, perché insomma ha già segnato 4 reti, però probabilmente non può rappresentare un punto fermo, fisso del Parma, insomma, qui dare troppe responsabilità, soprattutto in vista di un giorno di ritorno che il Parma dovrà, in cui il Parma dovrà rincorrere le prime posizioni.
Inevitabilmente, sì. Mark ci scrive, Maman non potrebbe essere, cioè giocare di fianco ad Inglese?
Sì, anche questa è un'idea, anche se poi finora Mann, più che Miele, anche perché Miele sostanzialmente sotto la gestione Kane ancora non si è visto, ha giocato una partita lì, poi nell'ultima partita con col Perugia è stato messo in una posizione a tutta fascia che chiaramente non è quella che rispecchia Mann. Ecco, quindi Mann sia nella seconda parte della partita di Ascoli che poi a gara in corso, quando è stato inserito la presa col Perugia, è stato messo largo. Probabilmente non ha dato le risposte che si attendeva Iachini nella partita, soprattutto col Brescia e nel primo tempo di Ascoli. Io penso che Mann sia in questo momento un pochino tagliato fuori dai giochi, ecco. Basti pensare che insomma anche domenica Bonnier è stato preferito sia a Tutino ma anche allo stesso Mann, ecco, perché erano tutte e due in panchina e comunque Iachini ha preferito affidarsi al francese classico, mentre che tra l'altro non mi è nemmeno dispiaciuto, è un tratto sicuramente con voglia di fare, ha dimostrato di avere delle grandi doti fisiche, però questo probabilmente fa capire che in questo momento Iachini vede un pochino indietro nelle gerarchie anche Mann.
Eh sì, poi bisognerà capire, perché tra Miaila, che nel 3-5-2 non mi sembra adattissimo, appunto Mann, Correa, Tutino, insomma Inglese, Benedicia, eccetera eccetera, ci sono veramente tantissimi attaccanti, sì, per pochi posti. E avevamo pochi esterni, ma in questo caso pochi e non buonissimi, e torno al tema, alla notizia con cui abbiamo aperto oggi la trasmissione, cioè la cessione, perché di fatto, Marco, si tratta di una cessione prestito con obbligo di riscatto di Maxime Bouzy allo Stade de Reims, quindi insomma è uno che se ne va e devo dire non ha mai convinto. Non sappiamo le cifre, però dubito, anzi sicuramente Parma da questo affare ci ha perso, però insomma ai noi ci, sì, può stare.
Sì, Parma che ricordiamo lo pagò più di 6 milioni nell'ottobre 2020 per prelevarlo dallo Charleroi, giocatore che non ha mai convinto né in Serie A né nei pochi spezzoni, nei poche partite che ha giocato in Serie B. Adesso per lui si prospetta questa nuova avventura in Ligue 1, nel club francese in questo momento occupa la 14ª posizione. È la prima cessione, io credo pressoché inevitabile, insomma penso che la partita col Brescia e l'arrivo con utilizzo immediato di Rispoli avessero già fatto intuire quali fossero le idee di Iachini, che insomma ha dato il benestare appunto a questa cessione. Io credo che ce ne saranno assolutamente altre e saranno propedeutiche funzionali a nuovi innesti, perché io penso assolutamente questo Parma con un giusto mix tra giocatori esperti e giovani, perché poi non credo neanche che la politica dei giovani vada totalmente accantonata, perché è chiaro che fa parte di una filosofia, quindi stravolgerla o ricambiare ancora in corsa in maniera veramente totale non sia neanche qualcosa di che possa poi portare benefici, però sicuramente Bouzy era uno dei primi sulla lista dei partenti e insomma lo Stade de Reims, insomma con questo acquisto libera anche il Parma, libera un posto nel Parma che insomma torna a essere un pochino forse corto sugli esterni, anche se chiaramente poi col recupero di Koulibaly anche il francese può rappresentare un'ottima arma da utilizzare su ambedue le fasce.
Grazie a Marco Bernardini come sempre, ciao Marco, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, leggo il messaggio di Rino. Bouzy venduto, alleluia, ho ancora negli occhi il rigore procurato per il Sassuolo all'ultimo minuto, al nemico che fugge, Ponti d'Oro, dice Rino. E poi dice, per gli attaccanti è un bel problema, non seguendo gli allenamenti, puntini, e lancia di una provocazione, i miei preferiti sarebbero Coda e Donnarumma, che però ovviamente, come sapete, non giocano nel Parma. Cristian invece ci scrive, mani indietro nelle gerarchie, farà la stessa fine di Bouzy. una sua partenza non è da escludere sicuramente, però è un patrimonio che la società ha pagato tanto, che vorrà almeno in qualche modo provare a valorizzare, secondo me, se difficilmente adesso potrebbe prendere una cifra vicina a quella per la quale lo pagò un anno fa, e questo è un conto che va fatto, almeno credo. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo, abbiamo una Mark Hort, uno dei protagonisti della sfida di 5 anni fa contro la Reggiana. Restate con noi.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it. Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Lunga vita alle auto da vivere. Con Renault Care Service fino a gennaio ad Advantage Service Renault con sostituzione pneumatici invernali e placchette freni anteriori è tuo da un euro al giorno, ossia 30 euro al mese per 12 mesi. Anticipo zero, TAN zero, TAEG 1085, riservata alle Renault dai 4 anni in su. Offerta dedicata solo ai già clienti consumatori Fin Renault e salvo approvazione. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, ve lo avevo detto prima della pubblicità, facciamo un piccolo salto nel passato. L'abbiamo celebrato a cavallo del weekend anniversario, i 5 anni da quel 19 dicembre 2016 del Mapei Stadium, la vittoria per 2-0 contro la Reggiana, ma il 19 dicembre era proprio la data della partita, era domenica, non c'era la nostra quotidiana trasmissione, ma recuperiamo e lo facciamo alla grande con il nostro ospite che era in campo e segnò in quella partita, Davide Giorgino. Ciao Davide, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Guarda, ma è già arrivato, quando sapevano, siccome ti ho annunciato prima la pubblicità, è già arrivato un messaggio: Giorgino e Corapi farebbero comodo anche oggi nel centrocampo del Parma. Non lo so, sicuramente hanno fatto molto comodo dal 2015, la stagione post fallimento, quella della Serie D, quella della Serie C, e il primo gol di Davide Giorgino arrivò proprio in quella notte del Mapei Stadium. Indimenticabile, Davide, credo siano stati in migliaia a spingere insieme a te di testa quella palla ribattuta dal portiere. Qual è il ricordo più bello, il primo che ti viene in mente ripensando a quella notte del Mapei Stadium?
Ma sicuramente il ricordo più bello è vedere gioire i nostri tifosi in casa appunto della Reggiana, in una partita, in una notte un po' speciale, perché era una partita che tutta Parma aspettava da 20 anni. E poi disputarla da loro, e loro vincendo, se non sbaglio, sarebbero andati primi in classifica,
sì, a più 9 su di noi.
E invece siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in settimana e a vincere la partita.
Ma dov'è che l'avete vinta quella partita? Perché, come dicevi tu, la Reggiana arrivava molto gasata come ambiente, anche se forse reduce da una sconfitta. Il Parma aveva cambiato l'allenatore poco prima, però è veramente come siete scesi in campo, cioè è parso di vedere che, come se si fossero ribaltati un po' i ruoli quella sera.
Ma guarda, come ogni settimana l'abbiamo preparata bene, perché il mister è molto bravo a preparare le partite sul campo, quindi abbiamo studiato i minimi dettagli, i loro punti deboli, e poi siamo andati a sviluppare quello che era il pensiero del mister per vincerla. però sicuramente una cosa molto importante a mio avviso era appunto che quella sera, se non sbaglio, 9 undicesimi della squadra titolare erano ragazzi che c'erano già l'anno prima e che era già più di un anno che si parlava di questa partita, e forse è stata quella spinta un po' in più per raggiungere appunto la vittoria in quel modo. Forse è stato quello, però diciamo che quella sera è girato tutto nel verso giusto e siamo stati bravi a portare a casa la vittoria.
Intanto guarda, ti saluta il nostro fedelissimo radioascoltatore Luca, che anche lui ha un bellissimo ricordo di quella sera. Tra l'altro serata è iniziata con i sassi lanciati al pullman del Parma, insomma un episodio spiacevole, però se possibile forse vi diede ancora più motivazione, almeno credo.
Sì, ma infatti io nel post gara, nell'intervista, l'ho subito esternato dicendo che avevano sbagliato a fare i conti.
Sì.
Perché sicuramente tutta quell'aggressione nei nostri confronti, sia con il lancio di pietre e bottiglie, tant'è vero che hanno rotto il vetro del pullman e hanno danneggiato il pullman.
Sì.
E poi comunque tutti quei fischi, gli stessi insulti rivolti a Lucarelli prima della partita, non hanno fatto altro che darci quella spinta in più per dimostrare anche a loro che si sbagliavano di grosso a trattarci in quel modo.
Assolutamente. Il tuo gol al 22esimo, ho recuperato il tabellino, e poi quello di Baraia al 29esimo, stadio ammutolito, l'ha ricordato un nostro radioascoltatore in apertura, con Corapi formavate veramente una gran coppia, sia in Serie D, che giocavate con un 4-2-3-1, ma anche nel campionato di Serie C, insomma, gran campionato di entrambi.
Sì, ma poi al di là che Ciccio è diventato poi un mio grande amico, quindi ci sentiamo tuttora spesso e siamo molto legati. Tra l'altro in Serie D Ciccio ha iniziato a giocare, giocavamo all'inizio a 2,5, poi a un certo punto è stato spostato sotto la punta e fungeva da trequartista, quindi si era spostato un po'. Mentre poi in Serie C, sì, all'inizio non avevamo avuto lo spazio giusto, diciamo, però poi siamo stati bravi e caparbi noi a ritagliarci il nostro spazio e a renderci utili alla causa.
Diegone da Collecchio scrive: Giorgino per sempre uno di noi. E tra l'altro, Davide, proprio una coincidenza particolare quella che il 19 dicembre, due giorni fa, si è giocato tra l'altro in quell'anniversario proprio Alessandria Parma, che tra l'altro è finito con lo stesso risultato della finale dei playoff di Serie C al Franchi di Firenze, nella quale tu entrasti a partita in corso. Io ricordo benissimo il pallone che hai sradicato e che ha avviato all'azione del secondo gol.
Sì, è lo stesso risultato, sono tutti momenti belli, perché naturalmente gli anni passati a Parma sono stati anni vincenti, e quando uno vince ha sempre dei ricordi belli. Naturalmente anche Firenze ha un posto particolare nei miei ricordi, era una partita che anche quella abbiamo dominato, non abbiamo mai subito se non un tiro in porta nei primi 5 minuti, e poi nel momento in cui sono stato chiamato in causa dal mister ho cercato di dare il massimo, come ho sempre fatto in ogni singola partita, per aiutare la squadra a vincere, ad ottenere un risultato importantissimo inseguito dall'inizio della stagione.
Fra l'altro, non so, è come se passata la grande paura della semifinale col Pordenone, mentalmente aveste abbattuto proprio quello scoglio. È stata, dico una banalità, alla fine avete reso più facile la finale della semifinale, però insomma è da vedere poi con un'esperienza unica, anche per il fatto che erano passati pochissimi giorni. Però Davide, che sudata contro il Pordenone,
Sì, ma guarda, il Pordenone con il suo allenatore, che tra l'altro è tornato ora alla guida della squadra, esprimeva forse il miglior gioco della Serie C. Era una squadra comunque affiatata, con un organico che giocava insieme da diverso tempo. Non fa testo il campionato, perché in campionato vincemmo, se non sbaglio, 4-0, 4-1 da loro, e vincemmo forse anche in casa.
Sì, in rimonta, sempre in rimonta, sì.
Sì, mentre la semifinale fu veramente dura, tosta. Poi in finale abbiamo incontrato l'Alessandria, che comunque era una squadra totalmente diversa, che si affidava ad individualità. Una volta bloccate quelle individualità, non avevano quella coralità di gioco da squadra come poteva averla il Pordenone. E inoltre loro erano scottati comunque dal campionato, perché avevano 10-11 punti di vantaggio sulla Cremonese e avevano perso l'ultima partita di campionato, appunto il campionato, che ormai pensavano di aver fatto loro. Quindi anche sotto il punto di vista psicologico siamo stati forti a partire nel modo giusto, ad approcciarci nel modo giusto, e una volta andati in vantaggio secondo me hanno subito, oltre al gioco, anche l'aspetto psicologico, perché si sono visti che
è
tutto il mondo,
sì,
e
sì.
Noi siamo stati bravi a chiudere la partita e a far nostra i playoff.
Davide Giorgino in collegamento con noi ci scrive: Romano, quanto ha caricato Lucarelli negli spogliatoi a Firenze? Insomma, l'abbiamo poi sentito anche noi quel discorso, quanto è riuscito a trasmettere quel giorno alla squadra, veramente bellissime quelle parole.
Sì, le parole di Ale sicuramente sono state parole forti, sentite da una persona che ha dato e sta dando tanto al Parma. Sicuramente quelle parole ci hanno caricato ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, perché certe partite, sinceramente, stanno lasciando le categorie, però naturalmente gli interpreti poi sono abituati a certe categorie, non hanno bisogno di essere caricate, però se mai ce ne fosse stato bisogno, Ale ci ha dato quella spinta finale.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, Davide, 2 anni, soprattutto l'anno della Serie C, dove non mancarono le difficoltà, cioè non fu una marcia trionfale, tutt'altro, tant'è che dovemmo ricorrere poi ai play-off, ci fu una primavera difficile, insomma non fu una passeggiata, come non è una passeggiata il campionato del Parma quest'anno in Serie B. Immagino che tu un occhio lo butti sempre, ti aspettavi queste difficoltà per il Parma?
Ma mi aspettavo no queste difficoltà, sinceramente. Uno, perché comunque so che la società è una società ambiziosa, una società che ha investito e cercherà di investire anche in futuro. 2, perché comunque c'erano grosse aspettative su Maresca, un allenatore che sinceramente non conosco, non ho visto allenare, ho visto qualche partita, e sicuramente si vedeva l'impronta che voleva dare alla squadra, però magari non aveva a disposizione i giocatori magari giusti per fare un determinato tipo di gioco, oppure anche proporre un certo tipo di gioco nella cadetteria forse non è così semplice.
Sì, Iachini diciamo è un allenatore probabilmente più funzionale alle esigenze del Parma.
Con Iachini in Serie B vai sul sicuro, cioè nel senso è un allenatore che l'ha vinta non so quante volte, e comunque è un allenatore che guarda più al concreto, guarda più a raggiungere l'obiettivo che magari ad esprimere un calcio propositivo, come penso era nella mentalità di Maresca, però non lo so e non mi permetto di giudicare perché non l'ho mai visto, quindi non saprei dire. Dico questo solo per quello che ho letto e visto.
Davide, parlando di te, cosa c'è nel tuo presente? O nel tuo futuro anche?
Allora, nel mio presente io sto continuando a giocare qui nel Bresciano Arezzato, sono tornato dove ero andato dopo Parma.
Sì, è vero, è vero.
Perché ho fatto una scelta un po' particolare scendendo tanto di categoria, perché il presidente della società mi ha chiesto di aiutarlo a tornare come minimo in Serie D. Quindi, siccome a me piacciono un po' le cose un po' strane, e particolari, che mi diano quella motivazione giusta, ho accettato volentieri, perché arrivati a una certa età hai bisogno anche di uno stimolo anche diverso, no? Per cercare di fare qualcosa in più.
Certo.
E da poco ho iniziato ad allenare singolarmente dei ragazzi, perché comunque avevo già preso il patentino UEFA B, e sto iniziando ad allenare dei ragazzi singolarmente, chi vuole prendere delle lezioni di tecnica individuale, di coordinazione, quindi sto intraprendendo anche questa strada.
Bene, ci fa piacere perché hanno sicuramente un ottimo maestro e la tua squadra, oltre a un grande centrocampista, veramente un grande trascinatore, un leader carismatico. È stato un piacere ricordare un po' i tempi belli, ma anche quelli difficili del recente passato, in particolare quelli del derby di Reggio, con chi veramente quella sera ha scritto la storia. Davide Giorgino, grazie Davide, in bocca al lupo e
grazie
buon Natale.
Grazie a voi, tanti auguri di buon Natale e buon finale di stagione.
Grazie mille Davide. Davide Giorgino, amatissimo, l'abbiamo detto, da tanti tifosi del Parma, veramente un giocatore che non si è mai, uno di quelli che non tirava mai indietro la gamba. Grande Giorgino, scrive Maurizio, come calciatore e come persona, sempre nel nostro cuore. Mi spiace che non sono riuscito a leggerlo in diretta, ma insomma, questo è il sentimento che unisce un po' tutti i tifosi del Parma verso quella squadra, quella nata dalle ceneri del Parma FC con la rifondazione del 2015, che non era fatta di fenomeni, ma era fatta di grandi uomini che sono rimasti tutti nel cuore dei tifosi del Parma. Con questo andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare però del presente. A fra poco.
Cosa stai facendo?
Assaggio il panettone artigianale Pan di Ori.
Ah, meno male.
Come meno male?
Per fortuna non hai trovato il mio Pan di Ori Special Limited Edition, con crema di gianduia al latte e glassato al cioccolato, senza canditi come piace a me.
Furbacchiona, lo hai preso al negozio di Noceto o a Colorno?
Nel nuovissimo negozio di Fidenza, nel complesso di Gusti Incanto.
Beh, allora io vado a ordinarmene subito uno sul sito www.lucaoripasticcere.com.
Ehi, è tempo di regali! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per un regalo artistico e creativo. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dele Roni, lira e molto altro. Regala la qualità. Da noi trovi tante idee per gli amanti di tutti i tipi di arti decorative. Con Marchesi Belle Arti by Righi, il Natale diventa più colorato. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Capilluti 21. Ti aspettiamo.
Cara, cosa ti va oggi? Brioche e granita al caffè?
Sì, ma dove?
Semplice. Dall'aeroporto di Parma voli a Catania con l'esclusiva e sensazionale offerta di Lumiwings. Andata e ritorno in 48 ore a 99 euro. Corri a prenotare entro il 20 dicembre i nuovi voli per Lamezia, Catania e Palermo e con il codice Natale 21 avrai uno sconto del 20%.
Biglietti in vendita su www.lumiwings.com o presso la biglietteria dell'aeroporto di Parma.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, continuo a leggere qualche messaggio WhatsApp arrivato al 333-9200-170. Ma se non fanno lo stadio, Kraus se ne va, chiede Fede. Ah, io non sono Kraus, ma insomma, non credo. Mi sembrerebbe diciamo una soluzione un po' troppo drastica. E poi ci scrivono: però è strano che il giocatore più scarso tra virgolette del Parma sia il primo ad essere venduto, per di più una squadra di Serie A francese, ci dice un radioascoltatore. Ovviamente il riferimento è a Busi. E poi ci chiede anche: quanto rigore hanno causato Jacopponi e Gagliolo nel Parma? Tanti, ecco, insomma, cioè, visto che si parla tanto degli svincolati, e parlo Jacopponi, oppure qualcuno rimpiange di aver ceduto Gagliolo, giustamente diamo anche spazio a chi non la pensa così. Ora trattiamo tutti questi temi con il nostro nuovo ospite, che è Enrico Cavalca. Ciao Enrico, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Tu che sei un tifoso, ma sei stato anche un addetto ai lavori, per tanti anni addetto stampa del Parma Calcio, insomma Enrico, questo devo dire che in tanti ci hanno scritto quasi sollevati dalla cessione di Busi, anche perché qualcuno dice non c'è più il rischio di vederlo in campo, effettivamente.
Ma io non vedo l'ora di vederlo in televisione affrontare Mbappé o Messi.
Giusto, è vero.
Contro il Paris Saint-Germain.
Perché quello è il campionato, è la Ligue 1.
Cioè,
sì.
Saranno sicuramente preoccupati da questo nuovo arrivo in terra francese, quegli due attaccanti lì, perché lui li annullerà praticamente dall'inizio alla fine. Ha fatto delle cose a Parma che, con tutto rispetto per gli amatori del calcio, cioè, non si sono mai viste veramente.
A volte veramente è sembrato mancare di qualche fondamentale.
Non qualche, mi sembra un po' riduttivo, cioè, sembra che sia, cioè, veramente, boh, non lo so.
Insomma, l'arrivo di Rispoli era necessario, mettiamola così, perché veramente Koulibaly, che comunque, insomma, si è arrivato un onesto terzino, poi, ripeto, andrebbe visto più nel lungo periodo, però, insomma, non aveva praticamente alternative, e quando l'alternativa è stata Busi...
Ma Rispoli ha portato intanto maturità in questa squadra, sì. Penso anche nello spogliatoio, insomma, Buffon possono essere buone guide. E poi lo trovo in forma, nel senso che nonostante fosse in così disoccupato, tra virgolette, è arrivato preparato fisicamente e non solo. Per cui un ottimo acquisto che penso possa aiutare questa banda di giovani a riemergere. E la partita di domenica l'ha dimostrato.
L'ha dimostrato, secondo te c'è il rischio di illudersi un po' o comunque, cioè, come la vedi a breve termine?
Ma guarda, l'abbiamo detto tante volte, aspettavamo la partita della svolta per, come dicevo prima, riemergere. Speriamo che la vittoria di Alessandri sia proprio la cosa giusta. Da Santo Stefano abbiamo un avversario sulla carta abbordabile, anche se il campionato di quest'anno ci insegna che siamo stati in difficoltà anche con le squadre minori. Si vede un po' la mano dell'allenatore, si vede un po' qualche presa di coscienza delle proprie possibilità, delle capacità, per cui speriamo che sia l'inizio di una lunga serie.
Allora, detto che domenica si è visto forse il miglior Swam della stagione, non chissà cosa, però insomma ha giocato finalmente una onesta partita, non mi era dispiaciuto nel ruolo di mezzala anche col Perusa, però è evidente che non possa poi fare il regista. Adesso c'è il mercato, Iachini candidamente, sempre con la sua grande onestà, devo dire, a volte sembra quasi un flusso di coscienza la sua conferenza stampa, è molto trasparente in questo, insomma, ha detto che comunque il Parma andrà sul mercato. Secondo te dove c'è bisogno adesso, soprattutto?
Ma l'abbiamo sempre detto, c'è bisogno un pochino ovunque, nel senso che anche la difesa non è che dia garanzie di solidità. Il centrocampo, sì, Schiattarella a volte fa delle buone partite, a volte un po' meno. Facendolo giocare nel suo ruolo, che è da centrocampista, non certo di terzino come faceva Maresca, facendolo giocare, appunto, penso che possa essere un discreto giocatore. Vasquez non lo discutiamo, nel senso che nonostante un pochino di difficoltà di corsa e di movimento, i piedi ce li ha molto buoni. In attacco io sto vedendo molto bene il ragazzino. Corre, anche parlando, infatti vi saluta il mio amico Franco che mi manda sempre messaggi, mi ha detto mi raccomando elogia Benedizia perché corre veloce, cioè rischia sullo spunto, è anche rapido.
Vero, non me lo aspettavo.
Può essere un buon giocatore che cresce e può essere una buona garanzia per il futuro.
A Enrico Cavalca, che è collegato con noi, chiedo invece, ti giro appunto sempre in tema la domanda che ho rivolto un po' prima ai nostri radioascoltatori al 333-9200-170, quindi nel 352 secondo te qual è la coppia d'attacco titolare, almeno da battezzare per così dire?
Ma io il ragazzino lo metterei sempre, anche se Inglesi in questi ultimi
non
periodi
sta facendo male.
Sta recuperando un po' di credibilità, di fiducia in se stesso e tutto il resto. Tutino per il momento mi ha deluso, non nascondo. Tutino l'anno scorso è stato il miglior attaccante della Serie B, quest'anno non lo è.
Io avevo
molta fiducia in Mann, però secondo me non c'è con la testa. C'è qualche problemino di spogliatoio, non so se di spogliatoio o di fiducia in se stesso o di voglia di andare via. Cioè entra, ma non mi sembra l'attaccante, però tecnicamente è valido, è bravo.
Sì, assolutamente. Sono d'accordo con te, tecnicamente c'è, però poi bisogna anche capire nel 3-5-2 dove metterlo. Io lo vedo molto bene come esterno nel 4-3-3, che poi è lo schema per il quale bene o male è arrivato. Teoricamente penso sia anche una seconda punta, comunque la possa fare, però devo dire che Iachini anche lui gli ha dato un po' di fiducia all'inizio adattandolo, ma
poi
adesso
ha smesso, certo.
Anche
domenica poteva essere l'occasione e non l'ha usata, poteva essere la partita giusta vista la sua velocità, la sua rapidità anche in contropiede, essendo in vantaggio, però ha fatto altre scelte. Sentivo prima il tuo commento che ti è piaciuto Bonny, Si è mangiato un gol che lo
a Bernardini, è piaciuto a Bernardini. Metto i puntini su lei, no, perché sono un po' d'accordo con te e ti anticipo, poi vediamo se tu pensavi la stessa cosa. Allora, a me non è dispiaciuto per voglia di fare e per come è andato al tiro, lascia stare il gol che ha sbagliato. Mi ha lasciato un po' perplesso il modo in cui si muoveva, pressava sì, poco, esatto. Lo vedevo un po' disorientato a volte.
Esatto, chiaramente è la prima volta che giocava.
Sì, ci può stare, classe 2003, ci sta.
La differenza, io vado anche l'altra volta che ci siamo sentiti e collegati, ho sempre discusso e contestato certe cose di Maresca. Cioè lui non ha mai fatto un'amichevole, non ha mai fatto una partitella giovedì, vero. Anzi, lasciava a riposo il giovedì che fa la partitella. Questi ragazzi giovani, se non li fai giocare, poi perdono, cioè non riescono mica a inserirsi, fanno fatica, secondo me.
Sì,
cioè.
Poi qua si viaggia a ritmo di doppio allenamento, così, come se piovesse, quindi esatto. Allenamenti doppi e via. E devo dire che si comincia a vedere anche questo.
Esatto, il lavoro alla fine premia, alla fine è così.
Sì, sì, era un Parma che anche atleticamente sembrava un po' scarico. Enrico Cavalca, cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime due partite? Noi l'abbiamo buttata lì, l'ideale ovviamente sarebbe fare 6 punti. Non sono impossibili adesso al netto del discorso Covid, che poi questa è una variabile a parte però
non colpisce solo il calcio, ma colpisce tutti noi.
Bravo,
purtroppo.
Sì. Anzi, il calcio forse
è l'ultimo
dei problemi.
Aspetto un bel regalo sotto l'albero per Santo Stefano, sicuramente sì. Un bel regalo e mi auguro che da quello poi si riparta ancora più carichi per andare avanti a questo ritmo. Sì. Sentivo che sono anni che il Parma non vince 3 partite di fila.
Sì.
Chissà,
3 anni e mezzo e il filotto si concluse, guarda caso, l'ho notato stamattina, proprio contro il Frosinone, quindi anche qui tocchiamo ferro, anche tu tocca tutto quello
sicuramente.
Però insomma le premesse possono essere buone. Grazie Enrico Cavalca e buon Natale.
Grazie a voi e buon Natale a tutti i tifosi del Parma e non solo.
Grazie Enrico. A presto. Allora anche Enrico Cavalca, che abbiamo trovato un po' consolato come tanti di voi dall'andamento insomma del Parma in questa fase. Parma che effettivamente si è insomma la cura Iachini si vede, dai, è inutile negarlo, e però insomma, visto che a noi piace sempre sognare in grande, chiaramente non ci accontentiamo di una salvezza, dai, nessuno si può accontentare di una salvezza. Era importante scavare questo famoso solco ed è ancora da fare, perché poi bisogna fare il risultato anche col Crotone, se no saremo quasi da capo. La classifica oggi vede il Pisa a 38 punti, poi c'è il Brescia a 34, dopodiché comincia una serie di squadre, alcune hanno una partita in meno, cioè sì, c'è la Cremonese a 32, poi Benevento, Lecce, Monza per i problemi di Covid che abbiamo detto, i rinvii, hanno giocato una gara in meno. Diciamo che psicologicamente, secondo me, almeno di solito è così, può un po' aiutare vedere squadre che hanno meno punti pur con delle partite in meno, anche se poi c'è sempre da mettere in conto che possono averne 3 in più. Però insomma, psicologicamente adesso guardando la classifica, quello può aiutare. Io continuo a pensare che, avendole viste ormai tutte, anzi tutte tranne il Crotone, che comunque ho visto insomma diverse volte, ma il Crotone non è sicuramente superiore al Parma in questo momento, reputo ancora Pisa, Brescia, Cremonese, Benevento, Lecce e anche il Monza, e anche l'ultimo Monza, e sono 6 squadre superiori al Parma in questo momento per condizione fisica, amalgama e quant'altro. Tolte queste 6, io non vedo squadre che in questo momento però siano superiori alla nostra, perché se scorro la classifica c'è Cittadella, c'è il Frosinone, Perugia, Ascoli, Como, Regina davanti a noi. Queste non hanno, secondo me, qualcosa in più del Parma. Comunque vedremo, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, sempre qui a Palla in Tribuna. Poi insomma continuate a seguirci anche nei nostri spazi informativi su 12 TV Parma, non solo nei telegiornali tradizionali, mettiamola così, ma anche a quello delle 19 dedicato interamente allo sport. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, grazie a Simonetta Collini in regia, buon proseguimento, noi ci rivediamo domani, stessa ora.